Allora, micidiale, la porta aperta fa entrare dentro questo profumo di cornetti appena sfornati, che diventa difficile fare questa appendice, no? Di Extra Life. Però ci proviamo in attesa che arrivi ovviamente il caffè. Allora, ne abbiamo parlato tantissimo nei giorni scorsi. Il Senato, due giorni fa esattamente, ha affossato il DDL Zan, quindi ha creato veramente una frattura interna tra quello che sono i palazzi del potere e il paese reale, come si dice in questi casi. Allora abbiamo pensato di approfondire l'argomento e capire veramente cosa sta succedendo e cosa potrà essere il futuro anche di questo DDL, chiamando l'ARCI, che è l'associazione sarda che si occupa ad esempio di organizzare il Pride ed è in prima linea all'interno di tutte queste battaglie. Quindi do il benvenuto a Michele Pipia, che fa parte del direttivo. Buongiorno. E che ci racconterà un po' la situazione. Buongiorno Michele.
Concordo sull'odore dei cornetti, soprattutto se poi l'ospite è pure a dieta, quindi è anche un problema doppio, grazie. Però siamo contenti di essere qui a raccontare il fallimento del Senato italiano.
Allora, qual è stato il primo pensiero? Era un po' nell'aria, no? Mi viene da dire. Però sì. Ecco, da un punto di vista plastico, quando avete visto, anzi abbiamo visto, tutti questi personaggi che addirittura facevano questo tifo da stadio, applaudivano non si sa bene che cosa, e la Casellati incasellata in questo scranno dal quale non si muove neanche col crick, se non per prendere magari un aereo possibilmente di stato, ecco, il vostro pensiero qual è stato?
Ma il nostro pensiero è stato veramente di sconforto, come nei fumetti della Disney, quando Paperino sbaglia qualcosa ci sono tanti simbolini sopra, più o meno era quello il primo stato d'animo. È stato veramente una sconfitta del Senato italiano, perché aveva modo di poter dare all'Italia una legge, non dico all'avanguardia, perché questa legge è già arretrata rispetto alle leggi che sono state approvate nel resto d'Europa. Se teniamo conto che il Kosovo e il Montenegro, che sono due stati gli ultimi tra i nati in Europa, hanno già delle leggi che incominciano a tutelare le persone e le vite LGBT. Invece in Italia si è voluto fare un giochino, una prova, vediamo quanto regge la maggioranza di centrosinistra, vediamo quanto può reggere una maggioranza sul futuro, la futura elezione di un presidente della Repubblica, e quindi si è giocato molto sulla pelle di questa legge. Era una legge che assolutamente non metteva d'accordo centrodestra e centrosinistra. Tutte e due le parti hanno giocato al ruolo delle parti, ovviamente, con il centrodestra che puntava a scardinare e a togliere di mezzo questa legge. Perché siamo in periodo di Covid, c'è la pandemia, quando noi dobbiamo parlare di queste cose, c'è la tosse delle pulci, ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Mia moglie sta male, perché dobbiamo parlare di queste cose? Siamo 28 anni, scusate, da quando la prima volta fu proposta da Franco Grillini una legge contro l'omo-bi-transfobia, che c'è sempre un qualcosa di più importante da fare. Nel frattempo i pestaggi continuano,
le testimonianze sono tantissime da questo punto di vista,
sono,
no?
Veramente tantissime,
soprattutto all'interno della scuola,
non solo, anche all'interno delle famiglie. E la pandemia ha messo in ancora di più in evidenza quanto la famiglia spesso non è un luogo sicuro. L'abbiamo visto per i femminicidi, ma l'abbiamo visto dal nostro punto di vista avendo un osservatorio particolareggiato, perché abbiamo uno sportello che si occupa di ricevere le segnalazioni da parte delle persone su eventuali abusi, su eventuali violenze che subiscono, e la pandemia ci ha dato un dato molto importante, che in famiglia non si può stare sicuri se sei una persona LGBT. Perché? Perché è successo anche relativamente da poco che un ragazzo dal compagno della madre è stato pestato malamente. Quindi non capiamo il perché negli altri stati. La Danimarca venne fatta 30 anni fa una legge dal centro-sinistra, dopo alcuni mesi venne eletto un governo di centrodestra e fece una legge ancora più restrittiva, ancora più a favore delle persone LGBT contro le violenze. Poi possiamo parlare...
Ecco, in Italia questo non succede. Ti volevo chiedere una cosa, perché i detrattori di questa cosiddetta legge Zan dicono, vabbè, ma se uno subisce una violenza, che bisogno c'è? Può andare a denunciare e chi ha fatto questa violenza verrà punito. Ecco, vogliamo spiegare qual è la differenza e perché c'è bisogno di una legge così?
Allora, la differenza è che se io esco dalla Basilica di Bonaria e attraverso la strada una persona, vedendomi uscire dalla Basilica di Bonaria, mi riconosce come una persona cristiano-cattolica e mi dovesse pestare dicendomi cristiano, DM, eccetera eccetera, c'è un aggravante per motivi religiosi. Se io invece sono al Pride, oppure sono preso per mano con il mio compagno fuori dall'Exma e arriva qualcuno e mi dice Frocio DM e mi pesta, in quel caso il giudice potrebbe sì condannare la persona, però per rissa, come l'80% dei casi
delle
aggressioni. Se io vengo aggredito non sto facendo una rissa, al massimo sto cercando di difendermi, che è una cosa ben diversa. Oppure futili motivi. Non sono futili motivi. Quando hai un motivo d'odio nei confronti di una persona, ci deve essere un aggravante, che sia per il colore della pelle, che sia per la religione, che sia per la tua identità sessuale. E questo la gente non lo vuole capire. Ma no, ma esiste già. Cioè, pensate che uno degli emendamenti del centrodestra era quello di modificare l'articolo 604 della legge Mancino. Scusate, la legge Mancino, quindi l'articolo 604 del codice penale, per tornare ancora più indietro rispetto a quello che c'è oggi, quindi togliendo anche gli eventuali motivi di etnia e di religione. Non capiamo il perché una tutela che può andare a incasellare un esempio in più, che possa dare una luce ad un giudice per trovare una soluzione, soprattutto per dire sì, questo è il caso che rientra in questa legge, lo dobbiamo punire in questa maniera, non lo si possa fare. Poi ovviamente ci hanno messo dentro
di tutto
il gender, gli arrivo degli alieni, non so, lo sai, quando si parlava delle unioni civili sarebbe stato il discioglimento dei ghiacci, ci sarebbe stata l'invasione delle cavallette, quello l'abbiamo avuto, l'invasione delle cavallette quest'estate, ma non è legato alle unioni civili.
Certamente non alla legge Cirinnà, da questo punto di vista non è quello, devo dire, così poi andiamo in pausa. Anche sulla legge Cirinnà a un certo punto era dovuta intervenire l'Unione Europea, perché insomma l'Italia non riusciva a dotarsi di una legge che le garantisse, quindi chissà se anche sulla legge contro l'omotransfobia dovrà intervenire il Parlamento.
È già intervenuta
e chiederemo a Michele Pipì a conto anche di questo, però prima ci fermiamo un attimo per una pausa musicale. We'll be right back. Allora, Michele, dicevamo, l'Europa è già intervenuta, quindi anche su questo tema richiama, ha tirato un po' le orecchie alla, all'Italia, no?
Sì, l'Europa continua a tirare le orecchie all'Italia sull'immondezza, sullo smaltimento della raccolta differenziata, sui figli delle famiglie omogenitoriali, perché anche in questo caso i figli delle famiglie arcobaleno continuano a rimanere sospesi nel limbo, le adozioni, le unioni civili, perché si è arrivati alle unioni civili perché l'Unione chiedeva di riconoscere il matrimonio egualitario, che tra l'altro adesso c'è una mozione da parte dell'Europa che venga riconosciuto in tutta l'Europa, e quindi è questo il bello, che anche in questo caso siamo ancora fermi alle unioni civili, mentre gli altri sono già
sono andati avanti
esattamente. E per intenderci, anche sulle unioni civili le fece Mitterrand, Chirac quando arrivò non pensò, nemmeno Sarkozy pensò minimamente di cambiarle, e lo stesso la Le Pen non avrà nessuna intenzione di cambiarle, e stiamo parlando di destre liberali o di destre più o meno estreme come la Le Pen. Quindi in Italia invece no, abbiamo Gasparri che giubila, abbiamo la Russa che fa degli esempi che sono veramente indegni, abbiamo Adinolfi che paragona questa legge all'istigazione alla pedofilia, abbiamo
Nomen Omen Pillon ad esempio,
Pillon, no? Che parla di omosessualità in una maniera che fa anche abbastanza ridere, come una macchietta, così come lui come personaggio. Tante figure che hanno parlato di disfacimento di famiglia, di tante cose, ma che non hanno nemmeno letto minimamente la legge, perché è una legge che riguarda il penale, non riguarda a tante altre sfaccettature che ci potrebbero essere all'interno di una legge. Quindi veramente non capiamo, quegli articoli, quelle mediazioni che sono già state fatte sulla legge riguardavano mediazioni proposte da Italia Viva, che ha dato più e più volte segnali di no vabbè, ma sì, ok, le abbiamo proposte noi, l'articolo 1, l'articolo 4, ok, ci avete accolto. Lo stesso l'articolo 7, ci fu una mediazione con Ferri di Forza Italia, adesso passata Italia Viva, e tutti hanno detto sì vabbè, però ok, parliamone. Però quando si è andata a fare un tavolo di mediazione, la mediazione era o sparisce la legge o spariscono questi articoli. Però l'articolo 4, che è quello che parla,
che cosa recita?
L'articolo 4 dà la possibilità ai presidi, alle istituzioni scolastiche, di poter fare senza nessun problema, quindi senza nemmeno mettersi il dubbio se farla o no, quindi a libera scelta, perché rimane l'autonomia didattica dei presidi, di poter celebrare la giornata mondiale contro l'omofobia, così come si celebra l'altro giorno la giornata mondiale della pasta, come tantissime altre cose. Però ovviamente toccando un tema sensibile per loro, ma non per la civiltà mondiale, ovviamente no, perché stai andando a inculcare ai ragazzi un qualcosa. Il rispetto lo stiamo andando a inculcare? Sì, esattamente, non stiamo andando a inculcare altro. Il fatto che possano esistere delle persone che non si riconoscono nel proprio sesso? Sì, quello lo sanno già. Mia nipotina ha l'età di 9 anni, un giorno mio fratello mi fa... un giorno zio Michele vi spiega chi sono i gay. Mia nipotina a 9 anni ha risposto: babbo, guarda che lo so già chi sono i gay. A 9 anni. E non c'è mai stata nessuna iniziativa nella sua scuola, ma sono delle persone che sono molto più avanti,
diciamo,
rispetto
che sono,
a Pillon,
esatto.
Gasparri, la Russa, Giorgia Meloni.
Mi verrebbe da dire che non, per fortuna,
Cucca,
ecco, per fortuna.
E tante altre persone. E per fortuna, infatti, non so se si è visto, negli ultimi anni nei Pride sono popolati molto di più dei giovani che delle persone over 30, molto di più dei giovani.
Certo.
E non fanno distinzione. L'articolo 1 invece riguardava non la classificazione, la definizione delle persone che andavano tutelate, che attualmente nell'ordinamento giuridico non ci sono, ma lasciano a libera discrezione al giudice di poter inserire o riconoscere una persona trans all'interno di una fattispecie di discriminazione. Quindi questo la legge 1 lo faceva in una certa maniera, per molte persone all'interno del movimento nemmeno nel miglior modo possibile, ma quello era già un compromesso. Invece no, ci è stato detto togliete l'articolo 1.
Lo si voleva stralciare.
Lo si voleva stralciare, tra l'altro ovviamente pretestuosamente, perché se stracci quegli articoli la legge torna alla Camera, deve ricominciare l'iter
e via discorrendo, sarebbe morta
comunque.
Non si arriva mai.
Fortunatamente il PD, fortunatamente Leo, fortunatamente i 5 Stelle, il gruppo misto hanno ottenuto la barra dritta dicendo no, la legge è questa. Si è arrivata la tagliola in una maniera indegna che esista la tagliola per una legge, dopo che per anni hai discusso, dopo che anni hai speso
commissione
soldi,
e Parlamento commissione,
perché
in Camera, alla Camera
le persone e gli atti che vengono prodotti nelle Camere hanno dei costi che ovviamente sono a carico del contribuente, ci siamo trovati con questa legge. Noi eravamo del parere o tutto, cioè così la legge o niente. C'era modo di poter correggere eventualmente, e l'abbiamo detto già ai tempi della Camera, alcune cose che non cambiassero la sostanza della legge. Ovviamente si è arrivati in maniera pretestuosa proponendo leggi astruse come quelle, ah sì, perché se condanniamo il fascismo dobbiamo condannare tutti i totalitarismi, ah ok, se dobbiamo condannare l'omofobia condanniamo anche la ciccionofobia, cioè siamo arrivati anche a questo,
a questa
Senato,
situazione,
capito?
Vabbè,
se... io in questo caso mi ritrovo su tutti e due, però insomma non
però ti sei messo a dieta.
Mi sono messo a dieta, esatto.
Senti Michele, allora ne abbiamo parlato prima extra live, abbiamo raccontato che ieri sera a Milano c'è stato questo grande incontro, più di 10.000 persone che si sono ritrovate per testimoniare appunto questa condanna di fatto alla cancellazione, speriamo momentanea, del cosiddetto DDL Zan. Ecco, a Cagliari avete previsto qualcosa? Io so di sì, ma
sì,
ovviamente
sì,
lascio
sì,
a te la parola,
allora,
di raccontarcelo.
C'è da dire che ieri c'è stata un antipasto di quello che sarà il weekend, perché c'è stata la grande manifestazione in Arco della Pace a Milano, c'è stata un'altra manifestazione nella Gay Street a Roma, anche quella molto partecipata, però coreograficamente ha dato meno effetto, quindi i giornali ne hanno parlato meno, ma c'erano più di 5.000-6.000 persone anche a Roma. È manifestazione organizzata nell'arco di 12 ore, 8 ore, che ha richiamato tantissima gente e ha avuto una grandissima risposta. Ma perché? Perché non è soltanto la comunità LGBT che ha partecipato, ha partecipato tutta l'Italia, che è più avanti rispetto al Senato, che dovrebbe essere l'ala matura del Parlamento italiano, e invece è saggia, invece non lo è stato. A Cagliari noi avremo questa sera, perché era già in programma.
Ecco, infatti raccontaci i programmi del weekend e poi
esattamente,
che cosa.
Partirà la terza edizione di Leggerezza, la manifestazione organizzata dal CEDAC in collaborazione con la nostra associazione, con l'ARC, che presenterà tutta una serie di titoli di libri che sono usciti in questi ultimi mesi e che toccano anche il tema dell'omosessualità. Quest'oggi avremo Sebastiano Mauri, sceneggiatore, scrittore, artista, regista cinematografico e teatrale, nonché compagno di Filippo Timi, e presenteremo il suo libro. Avremo poi la settimana prossima Simone Tempia, la settimana prossima ancora Alessia Arena, che è anche vincitore del premio Andrea Parodi dell'ultima edizione. Quindi questa sera alle 18.30 ci vedremo in sede per
ricordiamo
parlare
l'indirizzo anche.
Sì, via Falzarigo 35 ci troveremo in sede per parlare e presentare il libro di Sebastiano Mauri. Alle 20.30 faremo la presentazione, sfruttiamo l'occasione della presenza del regista per vedere il suo film Favola, che vede proprio Filippo Timi come protagonista. E poi domani alle ore 15 ci troveremo di fronte al T-Hotel, al Parco della Musica, per fare un sit-in di protesta, e credo che sarà ampiamente partecipato, perché lo stiamo vedendo da tanti messaggi che ci arrivano in queste ore, di protesta organizzato insieme a tutte le altre realtà sarde LGBT e contro le discriminazioni. Quindi ci troveremo di fronte al T-Hotel per avere un momento di riflessione su quello che è accaduto, ma riflessione ma anche protesta, perché siamo veramente arrabbiati sotto questo punto di vista. E poi alle 17 sempre al T-Hotel ci sarà Alessandro Zan, perché l'aveva già previsto, farà la presentazione del suo libro e inizierà oggi un piccolo tour in Sardegna da San Vero Milis. Domani mattina sarà in istituto scolastico a parlare del gender, inculcare bambini che si può diventare trans, così come dicono gli altri, e presenterà appunto il suo libro, e poi proseguirà anche domenica con il suo tour. Quindi questi sono gli appuntamenti della settimana: questa sera presentazione del libro più film,
quindi
con
18.30
e
20.30,
e domani ore 15 Parco della Musica, ingresso fronte T-Hotel.
Perfetto, io ringrazio Michele Pipia, ringrazio Lara.
Comunque volevo dare un segnale, dai, che la lotta è appena iniziata, quindi questi non hanno ancora capito con chi hanno a che fare e cosa succederà nelle prossime settimane.
Velocissimamente, che cosa succederà nelle prossime settimane?
Si troveranno tantissime proposte di legge che andranno ben oltre rispetto a quello che il DDL Zan, veramente ben oltre, perché non si è parlato degli affidi e delle adozioni per le persone LGBT, del riconoscimento alla nascita dei figli delle famiglie arcobaleno, della modifica della legge sulla transizione, su tanti argomenti che in questi mesi sono stati messi da parte perché quello era già un compromesso, e ovviamente rincominceremo ad aprire tutti i fuochi su tutti i fronti. Volevo dire soltanto una cosa, che mi dispiace che una donna, che quindi rientra anche in una categoria purtroppo spesso discriminata, come la ministra delle pari opportunità, che ha in capo anche le tematiche LGBT, è la ministra Elena Bonetti, che fa tanto la figa, dirà ah, che bello, io mi occupo di questo, io mi occupo di questo, che in una riunione che ha avuto con noi, con le nostre associazioni, quando noi le abbiamo chiesto, sì vabbè, ma come il governo, e c'era ancora il governo Conte, pensate di portare avanti, di sostenere questa legge? Lei ci rispose, ma io sono un ministro, il governo non fa queste cose, dimostrando già più di un anno e mezzo fa che evidentemente lei e il suo partito non erano minimamente interessati a questa legge.
Ho capito. Che devo dire? Speriamo che le nuove proposte trovino un'accoglienza migliore, e comunque la battaglia, come diceva Michele, mi sembra che sia appena iniziata, quindi rinnovo i ringraziamenti a te.
Grazie a voi per
l'invito. All'ARC per questa spiegazione anche di quello che è accaduto e soprattutto di quello che succederà. E noi ci diamo appuntamento a questo punto non a lunedì, ma a martedì con Extra Live sempre alle 8 qui su Radio X. Ciao a tutti.